Allora, il mio tema sarebbe la preghiera e la conversione. Incomincio con un linguaggio che penso che tutti potete comprendere agevolmente e poi, partendo da lì, vorrei accompagnarvi nella grande preghiera che Gesù fa nell'ultima cena, la cosiddetta preghiera sacerdotale. Perché in questa preghiera prega per noi per tre scopi. Questi tre scopi sono attinenti al mistero della conversione. Allora comincio con un linguaggio che, sentirete. Allora, più o meno il movimento interiore che noi registriamo quanto agli affetti è di questo tipo. Abbiamo bisogno di affetto per vivere in pienezza la vita. Il bisogno di affetto deriva dal bisogno di sentirci accolti. L'essere accolti segnala al nostro cuore che è degno di amore, che non è scontata questa percezione. Nessuno però, almeno da adulto, può dirsi degno di amore perché nessuno è innocente. Allora nascondiamo la nostra colpevolezza per la paura di non essere accolti. La paura ci rende diffidenti e prepotenti e così ci allontaniamo dal nostro cuore, condannandoci a non essere mai degni di amore e ci diamo la zappa sui piedi. Siete d'accordo più o meno? Allora, la domanda, come rompere paura e diffidenza? Tentativo di risposta, che è più che altro una prospettiva che poi cercheremo di commentare con le parole stesse della preghiera di Gesù. Abbiamo bisogno di ritrovare il Signore sperimentando che ci accoglie proprio nel non nasconderci. La preghiera serve a fare tale esperienza. Questa esperienza corrisponde al movimento della conversione. In pratica, noi ci convertiamo uscendo dalla menzogna, nel senso che quello che noi cerchiamo di nascondere in realtà poi suona come menzogna. E voi sapete che il padre della menzogna è il diavolo. Per darvi subito la visione contraria, ma che noi non siamo per niente disposti ad accogliere, allora vi cito un passo di una famosa beghina del 300, Adewik, che parla dell'umiltà in questo modo. È un invito che fa una sua sorella. Dio faccia che tu conosca te stessa e tutto ciò che ti manca. Soltanto così tu entrerai nella conoscenza dell'amore sublime che non è altro che Lui, il nostro grande Dio. Deduzione, dove noi la firma non ce la mettiamo mai, accetta di stare sottomessa in tutta umiltà a ogni creatura e non prendere nulla che suoni come pretesto per elevarti. Il movimento della conversione è l'opposto dell'elevarci. E quando noi ci rileviamo, siamo menzogneri. Se siamo menzogneri, noi ci allontaniamo dal luogo della presenza del Signore nel nostro cuore. Deduzione: né conosciamo noi stessi, né conosciamo l'amore del Signore. Questo è il nostro dramma. Noi vorremmo uscire da lì, ma non accettiamo la medicina. Vorremmo uscire da lì, ma facendo come se un elicottero ci potesse portare, senza fare la strada. Ecco, io vorrei in questo... Vorrei in questo incontro cercare di rendere ragione di questi movimenti proprio con... non farò un'analisi, con dei suggerimenti tratti dalla preghiera sacerdotale di Gesù. Allora, questa preghiera è presentata nel capitolo 17 di Giovanni. Incomincia così: poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora, no? Glorifica. È la famosa preghiera sacerdotale. Al versetto 3 si dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Che noi leggiamo come un'affermazione di definizione in generale. Non ci rendiamo conto che questa definizione della vita eterna è esattamente l'opposto di quello che noi viviamo nella menzogna. Vale a dire, quando noi eleviamo noi stessi, ci allontaniamo dalla vita eterna, vale a dire dalla vita che non è mortificata da niente e da nessuno. Se noi ci eleviamo, noi siamo soggetti a continua mortificazione. Se non altro, noi aspettiamo una carenza, quello ci dà una sberla e noi piangiamo. Ma perché piangiamo? E questo da cogliere. Allora, in questo senso proprio la riflessione da fare è attorno a questa definizione, cioè la conoscenza è definita, in un senso come vita eterna, no? È definita solo in rapporto a te, il solo vero Dio. Deduzione. Allora vuol dire che noi conosciamo anche altri dei. È la questione degli idoli. Vuol dire che noi in qualche modo ci riferiamo a delle potenze che noi riconosciamo, no? Come centri, diciamo così, o movimenti di potere, e che noi vorremmo sfruttare a nostro vantaggio. Ma se sono dei, non l'unico Dio, quello sfruttare a nostro vantaggio vuol dire che noi serviremo loro. Ma loro non sono in accordo con noi e restiamo fregati. La fregatura più solenne è legata a questo fatto. L'uomo ha tendenzialmente il movimento, l'inclinazione ad adorare se stesso, invece di adorare l'unico vero Dio. Questa adorazione di se stessi voi la potete cogliere sotto tanti aspetti. È proprio quello che impedisce a noi di essere veritieri, di poter riconoscere il vero Dio, di poter accogliere il suo amore e di poter vivere di quell'amore. Per farvi capire questa cosa, perché più o meno in teoria siamo d'accordo, ma ha dei risvolti concreti enormemente potenti di cui noi non ci accorgiamo neanche. Di Gesù, quindi del Figlio di Dio, non si dice che per farsi uomo ha lasciato la sua gloria? e ha assunto la nostra umanità sotto, cioè per lui, come dire, sotto forma servile. Lui è Dio, ha lasciato la sua gloria per assumere la nostra forma. Quando ha assunto la nostra forma, non ha cercato la sua gloria, si è fatto servo di noi. Quando si è fatto servo di noi, non se ne è fatto un piedestallo davanti a Dio, ma ha ancora accettato di abbassarsi ulteriormente fino a diventare schiavo. E qui bisognerebbe rileggere la passione, no? Come è raccontato nei Vangeli, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, e voi capireste fino a che punto lui si è fatto schiavo degli schiavi, cioè tutta la gloria che poteva avere come figlio di Dio l'ha lasciata, tutta la gloria che poteva avere come uomo l'ha lasciata, tutta la gloria che poteva avere come realizzatore di un compito grande, l'ha lasciato. Ha lasciato per poter manifestare una cosa sola. Quale? L'amore non suo, l'amore del Padre per noi. Allora, il punto più basso, diciamo, se immaginiamo il movimento di discesa, no? Dalla gloria di Dio fino alla, noi potremmo dire come, fino all'annullamento di sé, nella discesa, non è la croce, ma è la lavanda dei piedi. Non so se voi sapete che, allora, il servizio del lavare i piedi era un servizio tipico degli schiavi, ma se uno schiavo era ebreo, il diritto romano concedeva agli ebrei di non subire questo servizio. I romani lo sapevano tanto, tanto bene che dicevano ai loro padroni, quindi ai loro: voi non chiedete mai a un ebreo schiavo di lavarmi i piedi, se no sono guai. No? Lui è esattamente quello che fa. E lo fa, diciamo così, da schiavo degli schiavi, perché lui era esentato dal fare questa cosa. Lui direttamente, espressamente lo fa, e lo fa ai suoi discepoli, lui che è il maestro. Allora, il movimento di rivelazione della grandezza dell'amore di Dio si gioca proprio nel fatto di constatare che non ha mai tenuto conto neanche minimamente della sua gloria, l'ha proprio lasciata. Quello che, per la frase che ho detto, niente di ciò che fate vi possa servire come sgabello per alzarvi un po'. D'altro canto, tutto quello che fate, fatelo da sottomessi a ogni creatura. Pensate soltanto, non vi lamentate mai, non vi spazientite mai con qualcuno, ma non lanciate un po' dei missili contro qualcuno, e non le persone lontane, I missili si lanciano solo alle persone vicine, lontano non ce ne frega niente. Allora, questo movimento, no, di lamentela, di rivendicazione, di pretesa, è legato al fatto che noi adoriamo noi stessi. Il principio di conversione è esattamente l'opposto di questo movimento di adorazione di se stessi. Quello che Padre Luigi stamattina citava come, non so, come centratura su se stessi, come movimento narcisista, no? Però io non voglio usare questi termini perché limiterebbero la cosa alla dimensione psicologica. Invece qui è proprio in gioco il nostro cuore nei suoi desideri grandi, negli aneliti grandi che porta. Pensate all'amore. Voi potete accettare facilmente di essere offesi da una persona estranea, ma non da una persona amica. Non da vostro marito, da vostra moglie. Ma perché? Di per sé il movimento d'amore tenderebbe proprio a lasciare la propria gloria per poter custodire questo amore. Ma noi non riusciamo a vivere la relazione in questo modo perché esigiamo che almeno l'altro, almeno uno, mi corrisponda. Infatti l'amore nasce così. Poi, molte volte sono solo promesse inevase. Però il movimento sarebbe di questo tipo. Ecco, Gesù è l'unico uomo che non ha mai accettato nella sua umanità, quindi nel suo agire, nel suo sentire, nel suo rapportarsi, non ha mai accettato di mettere avanti la sua gloria. Gesù si è lamentato qualche volta. No, non è una lamentela quello è un principio di verità. Infatti anche quella famosa frase del Vangelo che si cita, no? Quando uno ti dà una sberla su un avancio, tu porgi l'altra. Non è l'indicazione di fare così, è un modo paradossale di parlare, perché Gesù stesso mica l'ha fatto. Il significato di questa frase è: qualsiasi male tu ricevi, il tuo cuore non deve uscire dalla benevolenza. Quello che Gesù ha fatto. Ma il fatto di dire all'altro perché mi percuoti, lui non si è mosso dalla sua benevolenza, ha solo voluto sottolineare la verità della cosa. Quindi non è lì. Gesù non si è lamentato del suo dolore. A un certo punto ha detto, no, Padre, sia fatta la tua volontà. Non si è lamentato sulla croce. A me sembra che ci sia un punto di lamentela. Non vi viene in mente niente?
Quando dice siete venuti a vedere i miracoli.
No, quello lì è più. No, quello non è. Almeno io invento un'altra cosa, nel senso che quello non è una lamentela dei suoi affetti, e fa ancora parte, diciamo, dell'annuncio che deve dare. Invece c'è proprio un punto dove lui rivela il suo cuore e dice: ma come mai? Ma neanche questo mi date? Bravo. Ai tre discepoli nel Getsemani dice: ma neanche avete potuto, cioè, ma neanche adesso siete con me. Probabilmente il Vangelo non vuole sottolineare questo, ma è una interpretazione di Pascal, poi ripresa da altri commentatori, e che a me, diciamo, è piaciuto tener conto, perché viene rivelato che quando Gesù si lamenta così non chiede niente. Si lamenta, come a dire, nella sua umanità: ma perché mi lasciate soli? Proprio voi. Ma non è una lamentela come per esigere qualcosa, no? È solo per rivelare il suo cuore. Quindi, la lamentela di Gesù è nella solitudine degli affetti. Qui non è in gioco questa lamentela, non è in gioco, non so, tipo la pretesa, il voler qualcosa per sé, è solo in gioco la confidenza di manifestare il proprio cuore. C'è molta differenza tra la lamentosità e il dire le cose, cioè il dire le cose con confidenza. Io posso lamentarmi di tutto o lamentarmi di tante cose ed è inutile. Non arrivo mai al cuore dell'altro la mia lamentela. Oppure posso aprire il mio cuore all'altro in confidenza e dire: guarda, mi trovo così, abbi pazienza con me. Io rivelo quello che il mio cuore sente e te lo confido. Se io purgo le cose così, probabilmente l'altro mi accoglie. No? Allora, quello che Gesù non ha mai fatto, non ha mai preteso qualcosa per sé. La conversione è entrare in questa esistenza umana che non pretende mai nulla per sé. Ma in ragione di che cosa può agire così? Allora qui si può rispondere a questa domanda: per quale motivo il Figlio di Dio si è fatto uomo? Per quale motivo il padre ha mandato il figlio? Secondo il Vangelo di Giovanni, per due ragioni. La prima è rivelata nel colloquio di Gesù con Nicodemo. E a un certo punto Gesù sta parlando a uno che conosce bene le scritture, sta parlando con uno che, come dire, poteva intendere le sue parole, no? E dice, Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito. Allora, per la prima ragione è che il padre manda il figlio per mostrare la grandezza del suo amore. Ora, questa manifestazione dell'amore ha valore se lui totalmente è in sintonia e in intimità con il padre. Però tenete conto, no, che al Vangelo non interessa dire che il figlio è in intimità con il padre come le due persone della Santissima Trinità. Interessa dire che il figlio è in intimità con il padre perché sposa totalmente il desiderio del padre, che è amore per noi. Quindi l'intimità del figlio con il padre è in rapporto all'amore per noi. E questa è la prima ragione. E poi ce n'è una seconda. La seconda ragione è rivelata in un momento molto drammatico del Vangelo, all'inizio, diciamo, del racconto della Passione, quando il Sinedrio decide di uccidere Gesù. Interviene Caifa, il sommo sacerdote, e porta come ragionamento, diciamo, voi non capite un tubo, no? Ma perché lasciamo che questo individuo scompigli le cose con il rischio che possa intervenire i romani e distruggere il nostro popolo? Molto meglio che muoia lui e basta. È un ragionamento cinico. L'evangelista lo riprende e dice: essendo però sommo sacerdote, lui ha detto questo come, diciamo, come quando parla un profeta, no? E dice: è vero, e lui deve morire non solo per il popolo, ma per riunire i figli di Dio dispersi. Cioè, praticamente è l'altro movimento. Allora, c'è il movimento verticale: il figlio è tanto unito al padre nell'amore per noi. Poi il figlio è tanto unito a noi da non separarsi da nessuno di noi per poter manifestare la grandezza dell'amore del padre. Allora, quel riunire i figli di Dio dispersi è l'altra faccia dell'intimità. E l'intimità con Dio è data dal fatto che si è così intimi nel suo amore per noi che noi consideriamo ciascuno come oggetto dell'amore di Dio, tanto per te, tanto per te, tanto per te, tanto per te, tanto per me, allo stesso modo. Gesù è esattamente colui che ha vissuto questa totale intimità col Padre e questa totale solidarietà con l'umanità. Ora, quando queste cose si applicano a noi come discepoli di Gesù, noi come facciamo a superare questa tendenza ad adorare noi stessi, cioè a cercare la nostra gloria, proprio perché abbiamo bisogno di essere accolti? E se noi non siamo belli, sappiamo già che non siamo al femminile, la cosa suona ancora meglio, no? Se una donna si sente brutta, e chi mi vuole? Il ragionamento, no, dal punto di vista psicologico, è lo stesso che dal punto di vista spirituale, ma su piani completamente diversi. Dal punto di vista psicologico si dice: se io non sono bella, nessuno mi vuole. Davanti a Dio è: proprio perché non mi riconosco bello, Dio mi fa bello. Questo proprio perché non mi riconosco bello è tutta la tensione della conversione. Noi siamo abbarbicati, siamo, non so io, proprio cementificati su questo cercare la nostra gloria, perché se un altro ci pesta i piedi, come? ha fatto questo a me, che ho fatto così o così. Secondo me i nostri veri peccati sono tutti peccati di lesa maestà. No? Tanto così, lesa maestà. Però noi abbiamo bisogno di questo perché è tale il desiderio di essere accolti che noi scambiamo questo essere accolti con mi presento bello così sono accolto. Ma se mi presento bello e bello non sono, sono menzognero. E se sono menzognero, come faccio a stare dalla parte di Dio? In realtà io sto o criticando Dio o scegliendo un idolo. Questa è la fregatura. È così colossale questa fregatura che nessuno riesce a liberarsi da solo. Punto. Ora, data questa realtà, se noi, diciamo così, entriamo in questa preghiera sacerdotale di Gesù, dove lui manifesta i tre motivi per cui prega per noi, allora, non tanto che capiamo un po' di più, ma è come se permettiamo al movimento di Dio nel nostro cuore di, come dire, entrare e fugare tutte queste nostre paure, no, diffidenze. Allora, i tre motivi sono questi. Il primo, quando Gesù prega per i suoi discepoli, prega perché siano una cosa sola. Cosa vuol dire? Vuol dire che ciascuno non è invitato a fare la sua conquista delle cose sante, la sua conquista di Dio. Ciascuno è solo invitato a riconoscere che Dio è venuto e vuole tutti uniti. Quindi il riconoscere che il movimento del cuore si esprime in questa solidarietà senza confini è il primo motivo di conversione, perché noi non agiamo così. Noi prima vogliamo noi stessi e poi generosamente andiamo agli altri. Il movimento invece è opposto. E non solo. Quando Gesù dice, no, che siano una cosa sola, ne dà anche la spiegazione e aggiunge. Siamo al versetto, allora, versetto 17, quando dice, non è questo, 13, non dice 13. Dico questo mentre sono nel mondo, perché non avrebbe più potuto dirlo dopo morto, lo dice prima, ma alludendo a quello che di lì a poco sarà, no? Allora, dicendo, versetto 13, dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Questo è lo scandalo più totale per la nostra carne. Allora, Gesù parla di gioia quando sta subendo, di lì a poco, subirà la passione. Invita i suoi discepoli a stare una cosa sola, ma ha già parlato che il mondo li perseguiterà. E parla dell'unità in ragione della profondità della letizia. Come mettete insieme le cose? Non è semplice, vero? Allora, se voi ragionate dal punto di vista dei movimenti psicologici, voi non capirete assolutamente un accidente del Vangelo, in assoluto. E tutti i tentativi che noi facciamo per avvicinare il Vangelo a, come dire, non so, a chi non crede, lo edulcoriamo a tal punto che non serve più. Da solo ci arrivo a quello che mi spieghi tu, non ho bisogno della tua spiegazione. Quindi o il Vangelo resta nel suo scandalo, se no, ma non ha niente da dire. Lo scandalo è forte. E Gesù è consapevole di questo, ma è anche consapevole che la verità di Dio che si mostra nel suo amore per noi è capace di questo. Posso aggiungere questa annotazione. Nel Vangelo non troverete altra richiesta fatta da Gesù a coloro che si avvicinano a lui se non questa, di credere in lui. E basta. Non domanda mai a che punto sei, se sei buono, se sei cattivo, se sei lontano, se sei vicino, se sei bello, se sei brutto, mettete tutto quello che volete, no? Non domanda mai. È come se lui non tiene minimamente conto. Infatti uno degli scandali del Vangelo è che Gesù non va con i buoni, rende buoni, ma non va con i buoni. No, tutte le... è la dimensione di scandalo, ma è la dimensione di scandalo proprio perché è l'amore quando si manifesta che è scandaloso. Eppure il nostro cuore desidera quello. Ma per desiderare quello occorre uscire dalla coscienza io sono buono. Se no, non lo vedo neanche nella bellezza e nella necessità che Dio rivede il suo amore. Sono già a posto, sono buono. Non so se voi edulcorate questa dimensione, la rivelazione dell'amore di Dio è inutile. La potenza del Vangelo non tocca nessuna corda segreta. Noi parliamo del Vangelo perché siamo in, diciamo, un regime, diciamo così, di cristianità, nel senso che i pensieri sono questi, ma il cuore va per conto suo. Allora, questo primo scopo, no? Che siano uno e che vivano la mia gioia, non ha niente a che vedere con quello che facciamo noi, per dire, per essere buoni, per... Scopriremo poi che accogliere questo movimento di manifestazione dell'amore di Dio per noi rende buoni in eccedenza, cioè rende buoni anche quando gli altri sono cattivi con noi. L'essere buoni con chi è buono con noi non appartiene alla rivelazione del Vangelo, appartiene alla società, ammesso che funzioni. Invece l'essere buono con chi è cattivo con noi rivela la radice segreta dalla quale noi peschiamo l'energia per essere buoni in quella circostanza. Ed è esattamente la rivelazione dell'amore di Dio che tocca le cose così segrete del cuore che può accogliere chiunque, perché così vive Dio il suo amore per gli uomini. Dio non si stanca mai di nessuno. Posso fare una piccola parentesi? Allora, quando noi diciamo che con il nostro peccato offendiamo Dio, sapete cosa state dicendo? Allora, se nel Vangelo c'è scritto che ognuno deve perdonare all'altro, volete che Dio non faccia quello che comanda ai suoi figli? Non è così. Eppure la Chiesa non ha mai cambiato da questo modo di presentare il peccato come un'offesa a Dio. Ma come va intesa? Se voi uscite da questa rivelazione dell'amore di Dio per voi, quindi se voi uscite dalla relazione amorosa con Dio, non potete capire che il peccato è un'offesa. È un controsenso dire che il peccato è un'offesa. L'offesa è l'offesa dell'amore. Se tu ami l'altra persona, l'altra persona fa delle cose cattive e tu, vuol dire, mostri perché hai fatto questa cosa cattiva, l'altro comprende. È solo all'interno di una relazione amorosa che tu puoi parlare di offesa. Ma non offesa perché io ti ho offeso, è perché ho calpestato l'amore. È perché la cosa più preziosa che tu hai e che l'altro ti dà, tu l'hai disprezzata. E questo dà tristezza, quella forma di tristezza che è offesa a Dio, cioè contro questa gioia piena del Signore. Il peccato o si coglie così, se no non ha alcun senso. Guardate che noi riteniamo peccato perché ce l'hanno detto, ma molte cose noi mica le sentiamo peccato. Pensate per esempio al sesso. Perché? Pensate di sentire peccato se fate? È perché lo dicono tutti, l'hanno sempre detto, e voi pensate che sia peccato. Però se tenete conto di questo, anche un semplice sguardo resta una specie di perché calpesti la dignità del cuore dell'altro. In questo senso, no? Diventa un'offesa, perché non tieni conto della dignità, dell'amore di Dio che per l'altra persona vale, come per te. Ma anche le minime cose allora sono peccato. Ma non è un peccato o chissà cosa ho fatto. È all'interno di questa relazione. Quando nella preghiera voi domandate perdono, non fate l'elenco della spesa, non serve a niente. Tanto quello che avete fatto oggi lo farete anche domani. E se non fate quello, fate altro. Non è questo. È che vi rendete sempre più coscienti, quando confessate il peccato, che vale la relazione amorosa con Dio. E proprio perché tendete a calpestarla, voi capite che state rinunciando a qualche cosa che è un tesoro, che è come dire, disprezzate l'amore dell'altro per voi e disprezzate il cuore dell'altro che invece è oggetto dello stesso amore da parte di Dio. Allora diventate delicati, cioè qualsiasi cosa, anche minima, ma perché devo fare questo? Sì, ma cos'è? No, no, il padre Gigi dice, hai detto del cretino a uno, l'hai ammazzato. Posso raccontare una piccola cosa? Allora, in una famiglia, una mamma aveva un bambino di 4 anni, era un po' capriccioso sto bambino, però era di una grande sensibilità. A un certo punto la mamma, perché ha fatto troppo, va fuori dai gangheri e lo proprio si arrabbia, no? Poi dopo, come dire, va, cambia il bambino, lo mette a letto. Il bambino durante la notte si sveglia piangendo e va dalla mamma, cerca la mamma. Allora la mamma, che era una donna molto riflessiva, dice, ma cosa è successo? Dice, ma hai sognato qualcosa? E il bambino dice, sì, che eri morta. Poi mi fa raccontare il sogno. Allora, il bambino, siccome è stato bloccato nel suo capriccio, il bambino agisce come un piccolo dio, no? È stato bloccato nel suo capriccio, vuol far fuori quello che gli ha impedito, ma lui ha bisogno della mamma. Allora, quando la mamma è morta, lui piange perché ha bisogno. Il nostro peccato o è così o non serve. Cioè noi siamo come dire, impediti nel fare le nostre cose, pensate agli comandamenti, no? Allora, facciamo fuori, cioè nel senso che non teniamo più conto. Ma quando non teniamo più conto, poi noi abbiamo bisogno e dobbiamo correre ancora. No? Allora, non fate l'elenco delle cose, ma riconosceteci perché io disprezzo l'amore. Perché non tengo conto della dignità dei cuori, no? Che sono amati da Dio come me. Allora, voi diventate, come dicevo prima, no? Delicati. Cioè qualsiasi cosa vi parla dell'amore di Dio e qualsiasi cosa vi aiuta a orientarvi a questo amore di Dio. La condizione è non cercate mai la gloria per voi, non siete mai menzogneri, non nascondete mai il vostro peccato. E questo è il primo che già vivere questo. Poi c'è un secondo motivo. Il secondo motivo è in italiano suono, aspetta, è quello legato all'essere nel mondo ma non del mondo. Allora, io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te, Padre Santo, custodiscimi nel tuo nome, quello che mi hai dato. Perché no, non è questo. Lo traduco da qui. Io ho dato la tua parola a loro e il mondo li ha presi in odio, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Eppure loro sono nel mondo. È il contrasto che è caratteristico della fede cristiana, cioè tu abiti nel mondo ma non sei del mondo. Quel non sei del mondo vuol dire tu non prendi dal mondo diciamo la soddisfazione dei desideri del tuo cuore. Tu non prendi dal mondo il compimento di quello che porti nel cuore. Ma quello che porti nel cuore nel mondo si compie. Noi è l'unica possibilità che abbiamo di vivere la vita eterna è nel mondo. Ma senza essere del mondo. Allora, qui è in gioco quello che poi Gesù dirà, cioè ha già detto ai suoi discepoli, quando dice, per distinguerli, no, dal mondo, dice ai discepoli che sono luce, sale e lievito. Notate che luce, sale e lievito non hanno un contenuto. Il sale si scioglie, il lievito si confonde con la pasta, no, che cresce, e la luce si diffonde, non hanno un contenuto. Allora vuol dire, non c'è nessuna differenza tra un uomo che crede in Cristo e un altro uomo. A livello di contenuti di umanità è uguale. Non è che essendo uno cristiano è migliore dell'altro. È ridicolo pensare così, anche se poi noi ci pensiamo così, ma è ridicolo. La qualità è nel fatto che non c'è differenza guardando, ma come movimento, quindi come, diciamo, azione, quello che il discepolo di Gesù è portato, è invitato a compiere, è quello di essere così dentro il mondo che il mondo si trasfigura, e si trasfigura nel senso di diventare luminoso, di diventare con il gusto della sapienza e con questo, cioè il fermento, no? Come dire, la cosa che noi abbiamo in nuce diventa ben espressa. Per me è l'idea della, a me piace pensare che la nostra umanità, quando segue quella di Gesù, quindi nel fatto poi di accogliere la luce, accogliere il sale, accogliere il lievito, fiorisce. Una umanità fiorita è la pienezza di umanità. Ma l'umanità fiorita ha sempre a che fare con la verità di Dio, non con la gloria nostra. E poi tenete conto anche di questa cosa. Ci sarebbero tanti aspetti delle scritture da rivelare. Guardate che non dice ai discepoli voi siete la luce del mondo, nel senso che è solo lui che è la luce del mondo, e se noi accogliamo lui come luce del mondo noi diventiamo luce, ma non solo, non è detto ai singoli, è detto nel senso che ognuno di noi, se vive in comunione, in solidarietà con tutti, porta questa luce. La luce non la porti tu per la tua perfezione, la porti in quanto tu sei unito agli altri proprio per la fede in Gesù, che è luce del mondo. E questo è il secondo motivo della preghiera. E c'è il terzo, che per me è quello più, ancora più, diciamo, determinante, e che segnala tutta la strada del processo di conversione. Il terzo motivo parla dell'essere consacrati nella sua parola. Il testo dice, consacrali nella verità, la tua parola è verità. Noi non abbiamo più gli orecchi affinati per intendere il valore profondo di questo termine, consacrare. Per noi essere consacrati suona già un po' ambiguo, no? E invece il valore è dato da questo. Gesù domanda che i suoi discepoli riconoscano che la parte di Dio è tutto nella loro vita, non hanno bisogno di altro, che Dio è l'eredità promessa ai suoi discepoli, che i suoi discepoli appartengono a Dio. E voi sapete che il linguaggio dell'appartenenza è tipico di una relazione amorosa. Quando io dico tu sei mia e io sono tuo, non si dice io ho possesso di te, ma si dice io appartengo a te. L'appartenenza è la radice della felicità. Noi normalmente non pensiamo così, e proprio perché non pensiamo così siamo infelici. Ora riconoscere, e questo è il terzo motivo per cui Gesù prega, è come se dicesse, no? Voi che mi seguite, voi che avete accolto il mio messaggio, voi che volete stare uniti a me, io prego che voi riteniate il vostro Dio come il tutto per la vostra vita, che non avete bisogno di altro. Allora, perdonate, ritorniamo a quello che vi dicevo all'inizio, in quel movimento. Noi abbiamo bisogno di affetto per vivere. L'essere accolti segnali che sono degni di amore. Quando Gesù dice che allora Dio è tutto nella nostra vita, vuol dire che la radice degli affetti e dell'accoglienza deriva da Lui. Siete disposti? Allora, in teoria, noi diciamo di sì, perché immaginiamo che l'amore di Dio è grande, ma dimentichiamo che noi vogliamo aggiungere l'amore di Dio alla gloria nostra. Le due cose non stanno insieme. È come tenere insieme, come diceva nella visione di Daniele, no, la grande statua, i piedi di argilla e di ferro. Non si amalgama. Basta un piccolo tocco e si rompe. Allora, avviene anche nell'anima. Se Dio è tutto per noi, il voler cercare la nostra gloria, quindi elevarsi in qualche modo con quello che facciamo, cercare un confronto, ritenersi superiori, volere essere incensati in qualche modo, che vuole anche dire ricevere una carezza, cioè, però come pretesa, tutto questo è assolutamente opposto all'altro, diciamo, all'altra ragione, all'altro motivo. Proprio questa opposizione fa il nostro dramma. Se noi non cogliamo che il dramma deriva da qui, noi alla fine accuseremo Dio che non ci ha dato la felicità. Sarebbe, posso fare un esempio così, non so, se una figlia decide di curare sua mamma perché è anziana e rinuncia, non so, a scelte della sua vita per curare sua mamma, fa un'azione molto meritoria, no? Però è molto probabile che finisca arrabbiata, perché non sa quello che ha fatto. Si è sentita costretta a fare quello che ha fatto. Questa costrizione ha voluto tenere insieme quello che prima dicevo, l'amore di Dio e la gloria propria. Non si può. Allora dico, molte pratiche, cioè un certo modo di vivere, un impegno che noi mettiamo nelle cose. Attenzione, più voi fate cose buone, più voi fate cose sante, più dovete essere attenti a che queste cose non giochino a favore della vostra gloria, perché se no vi ritrovate peggio di prima. Di per sé non è difficile, diciamo, seguire questo cammino, ma spesso noi viviamo nella illusione, immaginiamo che e poi siamo ferati. In genere racconto, forse qualcuno di voi l'ha già sentito, questo piccolo episodio. Tempo fa tenevo una un corso all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Alessandria. E al nuovo anno dopo l'Epifania ricomincia il corso e appena incominciata la lezione sento che c'è un gruppo di che continua a confabulare e o dite quel che avete da dire, se no state zitte. Allora una alza la mano, si erano messi d'accordo, no? E dice: ma padre, ma le sembra giusto che... E racconta. Allora, lavorava nel gruppo liturgico della comunità parrocchiale. Questa donna ha delle qualità, diciamo, poetiche, no? Cioè sa scrivere bene, insomma, no? Allora era nata l'idea, il suggerimento di preparare una preghiera e poi, a modo di suggerimento di adorazione comune, fare questa preghiera davanti al presepe che il parroco avrebbe invitato in un certo momento della liturgia. Bene, lei l'ha preparata e poi quando c'è la celebrazione della nostra di Natale il parroco si dimentica. Questa, finita la messa, va in sacrestia, dice: Madonna, non eravamo d'accordo. Mi sono dimenticato, mi scusi, mi sono proprio dimenticato. Allora, visto che lui non, cioè, aveva accettato, cosa, alza il tono e finisce con dire: voi preti fate sempre quel che volete. E se ne va via arrabbiata. La cosa dura e quando arriva a scuola parla con le altre e tutte le altre d'accordo, no? Quindi fanno, io sento che c'era, sai quando si forma unità, no? Allora, certe volte c'è l'angioletto che gira. Signora, quando lei ha preparato questa preghiera, non l'ha fatta per la gloria di Dio? Certo. E se Dio ha preferito il suo silenzio, perché lei è arrabbiata? Giro. Per 3 settimane non ho più parlato. Ma non è questo che... Quello che io ho notato è che con questa spiegazione, senza entrare nel merito, i preti hanno torto, senza entrare, no? Io ho capito che lei era stata sola, nessuno più l'ha sostenuta, perché la rabbia non appartiene alla verità di Dio. Io naturalmente non è che ero arrabbiato perché lei era arrabbiata, cioè mi dispiaceva, però la verità era questa. Allora, se lei non avesse fatto la poesia e l'avesse fatta solo come preghiera personale, sarebbe stato molto meglio, non avrebbe fatto un peccato del genere. Però se lei dopo riconosce questa cosa, il suo peccato riconosciuto l'avrebbe enormemente purificata. Cioè l'avrebbe resa molto più cosciente quando fa il bene che è fatto per Dio, non per altro. Non so se riesco. Quindi non importa quello che succede, mi può succedere una cosa buona o una cosa cattiva, non importa. Ma nelle due circostanze, quando voi riconoscete, se riconoscete che il movimento non vi porta alla gloria di Dio, non alla vostra, è sempre cosa buona, anche se aveste fatto peccati. Ma se non riconoscete questo, più voi fate il bene e più vi affossate. Perché sempre di più esigerete che voi dovete essere sul piedistallo. E questo mette una pietra tombale su tutti i grandi desideri del cuore. Ma ha senso vedere così? Ecco allora questo invito. La firma a questi 3 motivi, forse abuso un po', dai, lasciatemi solo ancora questo piccolo momento, poi dopo finisco. La firma è data dal riferimento che Gesù ha per se stesso quando dice: per loro io consacro me stesso. Cioè usa quello stesso termine, no, del consacrarli nella verità, e Gesù dice di sé: per loro io consacro me stesso. Provate a leggere le cose così. Ogni parola che Gesù dice nel Vangelo è il dono della sua vita per noi. Cioè lui fa sacrificio della sua vita perché noi possiamo godere dell'amore di Dio. Allora la parola diciamo pesante ma nel senso bello del termine, cioè la parola che conta, che arriva al cuore, comporta sempre il sacrificio di una vita. Se questa parola è solo detta con la lingua, non porta beneficio a nessuno. Allora, il Signore radica i suoi discepoli nell'unità con Lui e con il Padre in uno spirito di sacrificio della loro vita. Oggi è molto difficile parlare di sacrificio. E mi sono ricordato di un'osservazione che ho fatto parecchi anni fa. Detto in modo semplice sarebbe così: chi non ha provato un amore non può fare un sacrificio con gioia. Ma se uno non accetta il sacrificio, non può godere l'amore. E questo è vero. Allora, come fare per vivere due cose in contemporanea? Gesù è la firma che mette alla preghiera che ha fatto per noi. Vuol dire, quello che chiede a noi, Lui l'ha già vissuto. Se noi siamo uniti a Lui, ci tira dentro in quello che Lui ha vissuto. E se Lui è intimo del Padre, lo diventiamo anche noi. Se Lui è così solidale a tutti, lo siamo anche noi. A condizione, Lui non ha cercato la sua gloria, noi nemmeno. La conversione è star dentro questo movimento. E perché si dice conversione? Perché noi non siamo mai convinti una volta per tutte. Mai. Allora, è sempre un processo in atto, e il processo in atto lavora sempre nel senso di non nascondete nulla. Davanti a Dio non nascondete, cioè non cercate ragioni, ma io ho ragione, e quello mi ha fatto così, e poi mia mamma ha fatto così, e non difendetevi mai. Se voi non vi difendete, Dio vi difenderà. Se voi non cercate la vostra gloria, Dio vi darà la sua. Ma è quello che desideriamo. Questo è il mio modo di tracciare il movimento della conversione. Facciamo un po' di sosta. Mezz'ora di pausa sufficiente. Non Alessandrine, Cicomella. E poi se qualcuno, ripeto, rispetto alla relazione di stamattina e a questo, come ieri, no? Se uno vuol fare qualche domanda, cioè io ho concentrato, ma si può, il discorso può essere allargato, d'accordo?